Buongiorno. Tra i materiali collegati alla lezione di oggi troverete un famoso quadro del pittore francese Delacroix, un'enorme tela ad olio di 3 metri per 2, che è intitolato La libertà che guida il popolo. Si riferisce a un evento storico preciso, e cioè le tre gloriose giornate del luglio 1830 in Francia, le barricate di Parigi dal 27 al 29 luglio, che segnarono la fine del regno dell'ultimo dei Borbone, Carlo X. Proviamo brevemente a ricapitolare, perché sono fondamentali per tutta l'Europa, le vicende costituzionali della Francia dal 1814 al 1870. Dopo la caduta di Napoleone, la duplice caduta del 1814 e del 1815 dopo i 100 giorni, la Francia dei Borbone restaurati diventa una monarchia costituzionale, cioè il re Luigi XVIII di Borbone, fratello del decapitato Luigi XVI, accetta di concedere dall'alto una costituzione ai suoi sudditi. Una costituzione che crea un parlamento con due camere, di cui una elettiva a suffragio molto ristretto e l'altra di nomina regia, un governo che dipende dal re, che nomina i suoi ministri, sicché la funzione del parlamento è limitata all'approvazione o al respingimento delle leggi. È una monarchia costituzionale, non è ancora propriamente una monarchia parlamentare. Nel corso di una lunga durata 16 anni, tra il 1814 e il 1830, quelli che furono chiamati i liberali francesi, uomini di varia provenienza e di varia età, anziani che avevano conosciuto la Rivoluzione francese, come Ginevrino Benjamin Constant, intellettuali più giovani, come il filosofo Victor Cousin, o come gli storici François Guizot e Adolphe Thiers, o commentatori della Carta Costituzionale, i dottrinari come Royer Collard, contribuirono a interpretare in senso liberale, potremmo dire in senso britannico, la carta costituzionale che invece i seguaci più intransigenti dei Borbone, i cosiddetti ultras, tendevano a interpretare in senso sempre più restrittivo. La lotta si svolse in maniera sufficientemente equilibrata e appassionò tutta l'Europa durante il regno di Luigi XVIII. Ma con la morte di Luigi XVIII e il passaggio del trono al fratello, Carlo X, si ebbe l'impressione nettissima che la Francia tendesse verso la reazione. Infatti, Carlo X tentò persino di restaurare antiche usanze medievali come le Sacre du Roi, il rito miracoloso con il quale si credeva che il re, toccando i malati di scrofole, una forma di tubercolosi, li guarisse. Ancor più sorprendente e negativo fu sull'opinione pubblica l'impatto di due leggi che i governi di Carlo X emanarono quasi subito. La legge che, in nome del carattere di religione di Stato della Chiesa Cattolica, istituiva un reato di sacrilegio, istituiva cioè un reato per quello che è sostanzialmente soltanto un peccato, e lo puniva con la pena di morte, almeno teoricamente, ribadendo dunque l'idea del privilegiamento della Chiesa Cattolica come religione di Stato. Mentre un altro provvedimento stabiliva un importante indennizzo per per quei nobili che avevano seguito il re in esilio durante la Rivoluzione francese, i famosi emigrati. Costoro non avevano potuto recuperare le loro terre al ritorno in Francia, perché un punto su cui la nazione francese era stata chiarissima nel 1814 era che le terre che erano state del clero e della nobiltà, che erano state nazionalizzate appunto sotto il nome di beni nazionali ed erano poi state vendute a grandi e piccoli proprietari, dovevano restare ai loro nuovi proprietari. Non era previsto alcuna violazione di questa proprietà privata anche su beni che in tempo erano stati definiti beni nazionali e in che precedenza erano appartenuti alla nobiltà e al clero. Tuttavia, restava teoricamente aperta la via dell'indennizzo e fu questa la via che fu seguita appunto dai governi di Carlo X, suscitando tuttavia una profonda preoccupazione nell'opinione pubblica liberale. Tanto più che mentre nei primi anni della Restaurazione il ricordo della Rivoluzione francese era stato completamente negativo per i ricordi negativi del terrore, negli anni 20 dell'Ottocento l'opinione pubblica liberale stava recuperando certamente non la figura di Danton e di Robespierre, ma sicuramente quella dei patrioti del 1789, cioè di quella fase iniziale della Rivoluzione francese in cui i francesi avevano voluto darsi istituzioni liberali. Il nuovo clima politico e culturale non era dunque favorevole a Carlo X e ai suoi ministri. Tant'è vero che elezioni che avevano avuto un esito sfavorevole per gli Ultras avevano portato alla nomina di un governo moderato sotto la guida del principe di Martignac. Tuttavia, siccome in ultima analisi era il re che nominava e revocava i suoi ministri, perché in un sistema costituzionale puro come quello della Carte Octroyée non occorre che il governo abbia la fiducia del Parlamento, il re aveva legittimamente sciolto il governo Martignac e nominato al governo il principe di Polignac, un reazionario. Carlo X e il principe di Polignac avevano tentato di diventare popolari verso i francesi con un'impresa militare all'estero, intraprendendo cioè nel 1830 la conquista dell'Algeria. Si tratta di una data importante che vi prego di ricordare perché rispetto a forme più antiche di colonizzazione del 5, 6, 700, questa occupazione dell'Algeria da parte della Francia è una novità che prelude, ma con un anticipo di circa 50 anni, a quella che sarà la colonizzazione europea dell'Africa. Segnalo incidentalmente che per occupare l'Algeria era stato necessario inviarvi l'esercito, che si era battuto bene, ma l'importante è che nel momento della crisi del 1930 è importante ricordarsi che una parte cospicua dell'esercito francese non era in Francia, ma in Algeria. Il re e il principe di Polignac speravano, con questa mossa di politica estera, di essersi resi popolari davanti a quell'opinione pubblica, non più di 100.000 francesi, che aveva diritto di voto. Il diritto di voto era a suffragio estremamente ristretto. Tuttavia, le nuove elezioni non avevano dato l'esito sperato. A questo punto, Carlo X tentò un colpo di mano. Si avvalse cioè di una norma molto discussa della Carte Octroyée che consentiva al sovrano di emanare ordinanze, sostanzialmente decreti legge, d'urgenza, senza l'approvazione delle Camere, in caso di necessità. Il 25 luglio del 1830, Carlo X emanò quindi quattro ordinanze. Sciolse il Parlamento, e convocò nuove elezioni. Questo era in fondo nell'ambito dei suoi poteri, ma non era mai successo fino ad allora che il re sciogliesse le Camere senza avere almeno tentato, convocandole una prima volta dopo le elezioni, di formare un governo. Questa decisione di sciogliere Camere non ancora convocate dopo le elezioni sembrò ai limiti della legalità. Ma le altre due ordinanze erano veramente gravi nei loro effetti perché una limitava ulteriormente il già ristretto diritto di voto censitario, quindi soltanto in sostanza l'aristocrazia avrebbe a quel punto potuto votare. Inoltre venivano posti gravi limiti, già ce n'era qualcuno nella carta Cotroie, ma venivano posti più gravi limiti alla libertà di stampa. Quindi le nuove elezioni si sarebbero svolte teoricamente con gravi limitazioni per la stampa libera. A questo punto l'opinione pubblica liberale insorse, anche perché già da qualche tempo nei giornali liberali si stava discutendo sull'errore storico commesso dai francesi in due occasioni. Nel 1791 e nel 1814, quando, dovendo passare da una monarchia assoluta dei Borbone a una monarchia costituzionale, si era affidato ai Borbone stessi la guida del nuovo regime, mentre l'esempio inglese, molto attentamente studiato in Francia, insegnava che quando gli inglesi nel 1689 avevano voluto darsi istituzioni veramente liberali con la Glorious Revolution dell'89, del 1689, avevano anche cambiato sovrano. Avevano cioè cacciato Giacomo II Stuart e si erano rivolti, cambiando dinastia, a una sua figlia protestante, Maria, e al di lei consorte Guglielmo III d'Orange. Qual era il sottofondo nel caso francese? Che già nel 1791 e di nuovo nel 1830 poteva essere più saggio detronizzare i Borbone e affidare invece la monarchia a un ramo cadetto, quello degli Orléans, che nel 1830 era rappresentato da Luigi Filippo, duca d'Orléans, che aveva un suo passato giovanile nella Rivoluzione francese e che sembrava quindi maggiormente disponibile a regnare secondo nuovi principi e non secondo gli antiquati principi dell'assolutismo. Questi però erano soltanto i progetti di alcuni intellettuali liberali. Quello che veramente fu decisivo fu che alle quattro ordinanze rispose in maniera veramente energica il popolo di Parigi. Parigi era allora una grande città, ma con le vie molto strette, e il popolo di Parigi, come già era accaduto nella Rivoluzione francese, insorse, costruendo in questo caso delle barricate, che misero in grave difficoltà le esigue forze militari di cui Carlo X, impegnato nell'impresa algerina, poteva disporre in quel momento. Il risultato fu che, ripeto, tra il 27 e il 29 luglio, i combattimenti si rivolsero sostanzialmente a favore dei ribelli e che Carlo X fu costretto alla fine ad abdicare e a fuggire.